Oggi leggeremo un solo capitolo che è dalla prima lettera ai Corinzi, il capitolo 13, che lo conosciamo come testo, come preghiamo il Signore che ci aiuti di comprenderlo col cuore e non solo con la mente, attraverso il suo Santo Spirito che intercede per noi. Se c'è qualche volontario da casa o in sala, benvenga, se no, frenata. 1 Corinzi 13.
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso, e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente e benevolo, l'amore non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa. Spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino, poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque, queste tre cose durano: fede, speranza, amore, ma la più grande di esse e l'amore. Amen.
Amen. Potete accomodarvi. È un capitolo meraviglioso. Conoscerò appieno come anche sono stato appieno conosciuto, dice nelle ultime parole. L'abbiamo letto tante volte, lo conosciamo molto bene, però sapete, il mondo parla di pace e la Bibbia dice che ha la malizia nel cuore. Hanno l'amore sulla bocca, ma sono pieni di ingiustizia, di invidia, si irritano per un non nulla. Perdono la pazienza e non sopportano un altro uomo che è diverso da loro, perché si comporta in modo differente. Non ha lo stesso modo di vedere il mondo, di concepire come si fanno le cose. E questo fa venire un grande nervoso. E probabilmente anche a tanti credenti è successo questo. Però io credo che sia un peccato grave per chi è credente. Perdere la pazienza per queste cose, perché lo sappiamo che la pazienza e la pace che il Signore dà sono uno stato di grazia che deriva dal livello di comunione che abbiamo con Lui. È un po' la cartina di tornasole, o la prova del 9, se così si vuol dire, di quanto la nostra fede è fruttifera, di quanto il nostro legame col Signore è vero ed è, e siamo intimi a Lui, uniti con Lui, in pace con Lui. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante, uno squillante cembalo. Un involucro. La campana è vuota e tu la colpisci e ne metti un suono. Così pure il cembalo è un tamburello vuoto. Avessi il dono di profezie, intendessi tutti i misteri, tutta la scienza e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. L'amore qui di cui si parla non è l'amore che l'uomo dice di avere. Anche per le persone per bene che dicono di avere nei confronti dei loro cari, non è l'amore di cui parla Dio. L'amore che qui viene descritto è la natura di Dio, è l'essenza stessa della natura di Dio, è una delle sue principali caratteristiche. Ne sono tanti, c'è la gelosia, c'è la misericordia, c'è la pazienza, c'è la giustizia di Dio. Queste sono tutte parti, caratteristiche, cioè aspetti del carattere di Dio. E poi ricordiamoci che nel primo comandamento c'è scritto di non farsi immagine alcuna di Dio. Infatti il Signore non vuole che ci si faccia un'immagine, perché l'immagine è vincolante, ha una forza grande sugli occhi e quindi sul cervello umano, e ti lega, ti vincola a delle cose che tu hai visto e ti condiziona quindi anche la tua vita di fede. Però io credo che qui Paolo descriva Gesù Cristo in queste parole. E questa è una descrizione perfetta di Dio, di Gesù, quella che abbiamo letto adesso. Nella lettera ai Corinzi Paolo tocca un argomento fondamentale per la vita di fede di ogni credente. Nelle pagine precedenti aveva parlato dei doni spirituali che ogni credente ha da parte di Dio, ma qui pone un accento e si focalizza come facesse un ingrandimento per analizzare più a fondo la natura stessa di Dio. L'amore qui descritto, che viene tradotto bene con la parola greca agape, è la natura stessa di Dio, è una delle caratteristiche principali di Dio. Non è una qualità tipica dell'uomo, perché la Bibbia ci insegna che non c'è nessun giusto. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E chi pecca non può amare, perché è rivolto a se stesso solo. E non può amare perché ha un cuore duro come la pietra. Perché si è tutto quanto raffreddato, non scorre più sangue nelle sue vene, anche se scorre, però ha un cuore atrofizzato ed è diventato come quei fossili che ogni tanto guardiamo nei documentari, che i secoli hanno fermato nella roccia una forma d'uomo o di un osso, di animale o di un vegetale, ma in esso non vi è nessuna parvenza di vita. Come ho visto di recente un documentario su Pompei, sull'eruzione del Vesuvio, che ha colpito Ercolano Pompei. L'aria è arrivata, dicono questi documentaristi, è arrivata l'aria nella città a 300 gradi. E queste persone travolte da queste eruzioni di gas, di lapilli, perché la montagna è proprio esplosa, poi c'è stata una colata di cenere e un'aria così calda che ha letteralmente fossilizzato tutto quello che si muoveva. La carne e le ossa si sono smaterializzate e il corpo sono stati trovati dei corpi che però non erano corpi, era la cenere che aveva bloccato queste persone negli ultimi istanti della loro vita. All'interno non vi era più niente di organico, era solo cenere. Ogni essenza umana è evaporata in un istante, e questo produce il peccato nel cuore dell'uomo, come la moglie di Lot, che si è rivolta mentre Abramo stavano scappando da Sodoma e Gomorra perché il Signore aveva fatto cadere su queste due città fuoco e dal cielo, una devastazione tremenda. La moglie di Lot si gira però per tornare a guardare queste città in cui avevano vissuto e all'istante è diventata una statua di sale. E questo un po' per descrivere la drammaticità di un cuore indurito dal peccato, che è come fosse una statua di sale. Però noi sappiamo che il nostro Dio promette a chi lo ascolta e che vuole cambiare e vuole conoscere il proprio Salvatore. È scritto che vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Questo è in Ezechiele. Ezechiele 36, 26. L'amore di Dio, che chi crede, come dice la scrittura, non chi crede come pensa lui, inizia, l'amore di Dio che chi crede inizia a conoscere e riceve in dono, perché non è una caratteristica innata nel cuore umano. C'è l'amore che la mamma ha per i propri figli, e quella è una caratteristica innata, ma non è di questo di cui parla Paolo, non è l'amore che c'è tra madre e figlio. L'amore di Dio è un dono che riceve come grazia colui che crede. È un segno quindi che la vita di quella persona inizia a essere rigenerata, il suo cuore inizia a essere cambiato, come per miracolo, per azione stessa di Dio. È una prova evidente per vedere se la fede che tanto uno dice di possedere opera nella sua vita e produce i frutti di Dio, o è solo una fede intellettuale o di circostanza, quella che uno millanta in questo caso di avere. In Giovanni 13, 35 c'è scritto: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Amen. Nella descrizione di queste righe di 1 Corinzi 13, Paolo è come se avesse davanti a sé Gesù stesso, che incarna perfettamente l'amore di Dio per quello che ha fatto, dando la sua vita per chi era ancora suo nemico. E ha fatto anche Gesù, durante i suoi anni che ha passato sulla terra, è stato un esempio di vita, affinché nel vedere il suo comportamento ne possiamo essere incoraggiati per seguire le sue orme. Come ha reagito Gesù quando era sotto pressione di fronte ai tranelli degli uomini? C'è un brano che mi ha sempre incuriosito, quando portano Gesù la donna adultera in Giovanni 8 e cercano in tutti i modi di coglierlo in fallo, in contraddizione con la legge, e gli dicono: secondo la legge questa donna deve essere lapidata, tu cosa ne pensi? E Gesù, essendo provocato, perché poco prima Gesù insegnava nel Tempio, era nel Tempio a insegnare, e quindi è una provocazione forte, proviamo a pensare noi come potevamo reagire, fossimo stati nei panni di Gesù. Come minimo, io non so, avrei tirato una sedia, qualcosa. Ma Gesù cosa fa? Chinatosi si mise a scrivere con il dito per terra. E questo è un esempio che io credo possa farci comprendere come chi ha l'amore di Dio nel proprio cuore deve reagire di fronte alle provocazioni dell'uomo. Ma non perché si impone di essere così, perché gli viene naturale, perché la sua vita è stata trasformata e quello che lui vede è solo l'amore che Dio e la misericordia ha avuto nei suoi confronti e la tenerezza con cui è stato curato. Da quando prima era una bestia ed è stato accettato pur essendo una bestia, perché il Signore, c'è scritto, può far nascere dei figli d'Abramo da queste pietre. Tutta la conoscenza che un uomo può avere, le lingue che può interpretare e conoscere, il mistero di Dio che può comprendere, Qua parla delle lingue degli uomini, perché per i corinzi parlare in lingua era un dono, come per tanti credenti al giorno d'oggi. Io non sto a dire, perché l'abbiamo compresa, io credo, pienamente questa questione delle lingue, che se uno parla in lingue ci deve essere qualcuno che traduce, che interpreta, perché se no non possono essere benedetti tutti i fratelli, perché uno, diciamo, parlando in lingua, senza chiedere un traduttore, gratifica solo se stesso. Ma l'amore di Dio non è così. Dio è venuto non per gratificare se stesso, ma perché quando ha fatto la creazione, fu sera, poi fu mattina, primo giorno, e Dio vide che questa era una cosa buona. Si è compiaciuto Dio. Dio non vuole essere. Vuole essere riconosciuto, vuole essere amato da noi, ma non perché ha bisogno del nostro amore. Lui lo fa per noi, perché è nella sua essenza amare. La creazione, il fatto stesso che noi viviamo adesso e respiriamo, è un esempio della grazia di Dio e ci permette ancora di venire. Chi è partito stamattina presto, tutti Angela e Robin, tutte le domeniche partono e fanno un viaggio di un'ora per venire qui. È una grazia di Dio che ci concede di poterci trovare, ascoltare la sua parola. E anche il fatto stesso che parliamo e possiamo parlare oggi, se Dio vuole, quando saremo a casa, è una manifestazione dell'amore di Dio nei nostri confronti, perché questa è la sua natura. Quindi tutto quello che l'uomo può conoscere di Dio non deve essere un vanto, fratelli, non deve essere un vanto. Perché è tutto un dono. Anche la conoscenza delle cose di Dio sono un dono. Perché c'è scritto: chi si accosta a Dio deve credere che egli è il remuneratore di tutti quelli che lo cercano. Chi pensa di avere conoscenza senza avere amore, l'amore di Dio nel proprio cuore, risulta comunque zoppo. Risulta una persona dura, incompleta, e quindi non è utile alla causa di Dio per l'edificazione dei fratelli e per la testimonianza nei confronti di coloro che non credono. Quando parliamo del Signore, fratelli, non dobbiamo mostrare noi stessi. Questo è un grave peccato agli occhi di Dio, perché se noi conosciamo qualcosa di Dio, è una grazia che ci ha fatto, perché ha avuto misericordia di noi, perché noi ci siamo avvicinati, come dice il canto che abbiamo fatto prima, solo fidando nel divino amore, solo fidando, non avevamo nulla da portare, a cui aggrapparci per poterci giustificare. Ci siamo riconosciuti 100% colpevoli e quindi solo in questo caso possiamo affidarci all'amore di Dio. Quindi, quando parliamo del Signore, non è importante quello che sappiamo delle Scritture, questo ci può fortificare nel controbattere altre persone, ma quello che è importante è farci piccoli di fronte a Dio, perché abbiamo conosciuto il Signore, la sua misericordia, e quindi dobbiamo far emergere la sua figura. Non per il nostro tornaconto piccolo e meschino, fratelli, ma per dare gloria a Dio. Gesù stesso, quando guariva una persona, diceva: non andarlo di a nessuno, ma vai dal sommo sacerdote e offri l'offerta a Dio, perché era Dio da glorificare. E così al tempo si faceva, e quindi Gesù ha detto: fai come dice la legge, Dio ti ha guarito, vallo a ringraziare, ma non dare gloria all'uomo. E questo stato d'animo, cioè la pace e l'amore che possiamo provare nel nostro cuore per la presenza di Dio, è senza dubbio una grazia che il Signore concede ai suoi figli, però a coloro che lo amano. Perché non puoi amare tuo fratello se non ami Dio. Cioè non puoi amare Dio che non vedi se non ami tuo fratello. Sono cose legate, fratelli. Non possiamo parlare del Signore se prima non siamo stati benedetti dal Signore e non abbiamo ricevuto da Dio e non possiamo dare quello che non abbiamo ricevuto. Pietro, in Atti, ha detto: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. E così è stato anche per noi, fratelli. Eravamo ognuno per la propria strada. È arrivato il momento in cui non ci è stato dato dell'oro, dell'argento, ma ci è stato dato qualcosa, ci è stato trasmesso di qualcosa molto più importante e che è eterno e che dura per l'eternità. Non finirà, c'è scritto che l'amore non finirà, le profezie finiranno, il parlare in lingua, la conoscenza finirà, perché non servirà più, perché quando sarà venuta la perfezione, noi avremo comunione completa con Dio. Alleluia. E quindi avremo quello che Pietro ha dato. Possiamo già averlo adesso qua sulla terra. È la comunione con Dio, avere Dio che vive nel nostro cuore. Se vogliamo essere il Tempio di Dio, come dice anche l'altro canto che abbiamo fatto oggi, il Tempio di Dio voglio essere io. Allontanarmi, insomma, non mi ricordo bene le parole, però per allontanarmi dal mondo, che così lontano mi tiene da Dio. Paolo cita: se avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri, tutta la scienza, avessi tutta la fede da trasportare i monti. Io credo che qui Paolo si riferisca all'episodio in cui Gesù dice: se avete fede quando un granello di senape, potete dire a questo monte, passa da qui a lì. Però Paolo dice che se noi abbiamo tutta la fede per spostare i monti, ma non abbiamo amore, non saremo nulla. Quindi il nostro bilancio sarebbe comunque sempre in rosso, perché l'amore di Dio, non quello che l'uomo millanta di avere, è il sigillo della perfezione. L'amore di Dio che uno riceve quando diventa credente, perdono, dà la misura a tutto, fa compiere l'azione nei confronti dei fratelli e degli altri uomini, affinché la fiducia non sia posta in un uomo, in una persona, che, in un pastore, in un fratello che può aiutarti, ma che per questo fratello, questo pastore, è pur sempre un uomo, con dei suoi limiti, e potrà comunque sempre deluderti in futuro, ma Dio non ti deluderà mai. E chi parla a nome del Signore deve avere questo timore, in modo tale da non far emergere se stessi, ma far emergere Gesù, affinché la fiducia non sia posta in un uomo, ma in Dio stesso. Affinché tutti coloro che ascoltano possano posare lo sguardo su Gesù e avere la fiducia in Dio. Paolo, scusatemi, poi descrive le caratteristiche dell'amore di Dio. E vediamo che lo standard è molto molto alto. L'amore è paziente, benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia. E già solo qui ce ne sarebbe a parlare delle ore di queste cose. L'amore paziente, o anche tradotto in un altro modo, longanime, cioè sopporta con pazienza in modo passivo un torto o una ingiustizia subita, come ha fatto Gesù. Ed è benevolo, e benigno vuol dire che è benevolo, è ben disposto nei confronti degli altri, come è sempre stato anche qui Gesù nei confronti di tutti gli uomini. Leggo solo due versetti per far comprendere cosa io credo significhi l'amore paziente e benigno. In Filippesi 2, dal 6 all'8. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, diventando simile agli uomini e trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte di croce. Non è poi una cosa così da poco, fratello. Non è per nulla una cosa da poco. Questo è l'esempio che dobbiamo avere nelle nostre vite. E poi in Ebrei, al 12, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che era gli posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio. Soffrì la croce. Disprezzando il vituperio, cioè l'umiliazione degli uomini per lui. È stata Gesù ha disprezzato il vituperio degli uomini, cioè l'umiliazione pubblica. E se poi, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora, qua negli Ebrei l'autore dice: considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, non da parte di uomini, affinché non vi stanchiate e veniate meno. E poi dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato. Cosa che Gesù ha fatto, perché è l'unico che può dare la sua vita. Con la sua vita, il Signore, attraverso il sacrificio di Gesù, perdona i nostri peccati e li dimentica, li cancella. Siamo noi che ce li dobbiamo ricordare. Perché per essere, avere timore di Dio, per essere sempre pronti con la cintura ai fianchi, leggendo però queste parole di cui parla Paolo al versetto 4 e 5, l'amore non si gonfia, non si mette in mostra, non si comporta in modo indecoroso, non si irrita, non tiene conto del male. Mi vengono in mente, cioè questo è un'asticella talmente alta, è altissimo lo standard di cui parla Paolo qui. Mi viene in mente tutte le volte che non è stato così per la mia vita. E questo mi colpisce molto, mi rendo conto quanta e quale distanza c'è tra Dio e l'uomo. Proviamo a riflettere, fratelli, quando è l'ultima volta che abbiamo perso la pazienza per un presunto torto o un'offesa subita? Anche da parte degli increduli. Perché questo modo di essere, questo amore che chi crede deve avere nel proprio cuore, non è solo nei confronti dei credenti, ma soprattutto degli increduli, perché anche noi una volta eravamo increduli. E Gesù come si è comportato nei nostri confronti? E questo fatto che io non riesca ad avere tutto questo livello così alto mi fa stare molto male, perché è una misura della rigenerazione del mio cuore per l'opera di Gesù nella mia vita. Quanto ho lasciato Gesù lavorare nella mia vita? Queste sono le domande che ogni credente si deve porre. Senza dubbio l'amore qui descritto non ha nulla a vedere con la carità che i latini hanno insegnato anche nelle nostre religioni, che hanno, secondo me, svenduto questa parola, l'hanno volgarizzata, hanno abbassato il livello, la solennità, e si è finiti poi per confonderla con fare l'elemosina. La carità, quindi, fare l'elemosina. Questo non è lo standard del Signore. Fratello. Certo, colui che crede fa le opere che il Signore ha precedentemente preparato, però ha in cuore, prima di tutto, il benessere spirituale suo e dei suoi fratelli. Poi un credente è mosso a compassione per una persona che sta male. Nella Bibbia, come gli insegnava già nell'Antico Testamento, se tu vedi il bue del tuo nemico caduto, tu devi fermarti e rialzare il bue del tuo nemico. Questo lo diceva l'Antico Testamento. Non era ancora venuto Gesù. Però un credente soffre con una persona che soffre, gioisce con la persona che gioisce, quindi non prova invidia se un fratello ha successo oppure ha una vittoria nella vita, anzi si congratula con lui ed è felice per questo fratello, perché questo è l'amore di Dio, questo vuole Dio da parte dei credenti. Chi prova l'amore del Signore nel proprio cuore, chi viene istruito nell'amore di Dio nel proprio cuore, ha il tatto per rivolgersi ad un fratello in difficoltà e sa parlare a un fratello che ha peccato per poterlo fare tornare indietro dal suo errore, dal suo peccato. Chi si vuole mettere in mostra, fratelli, non ha l'amore di Dio nel suo cuore, perché cerca l'approvazione degli uomini e vuole dimostrare il suo valore. Ma Dio lo sa qual è il suo valore. E Dio gli darà senza dubbio l'occasione per dimostrarlo. Ma facendo così, uno scade dalla comunione con Dio, perché non ha timore di Dio e perché cerca proprio tornaconto personale e non vuole dare gloria a Dio. Si irrita quindi anche per una persona che non è come te, che non ragiona come te, che fa le cose in modo diverso da te. Non compie l'amore di Dio nella propria vita. Quando c'è scritto non cerca le cose proprie, non si comporta in modo indecoroso, non si irrita, non tiene conto del male. Ecco. Proviamo a riflettere quando è l'ultima volta che ci siamo irritati per un comportamento a nostro dire non consono di un fratello o di un parente o di un amico. Questo non è l'amore di Dio che è nel nostro cuore se ci comportiamo così. Poi non si mette in mostra, non si gonfia. Quando una persona, sapete, vuole essere al centro dell'attenzione durante una discussione, perché vuole rendersi approvato agli occhi degli uomini, ma un credente vuole essere approvato agli occhi di Dio, non degli uomini. Tutto il resto passa in secondo piano. Poi non si irrita, non tiene conto del male, c'è scritto. Come Dio si dimentica del male che abbiamo fatto quando siamo in comunione con Lui, però ecco. Quando camminiamo secondo la sua via. In Luca 23:34, Gesù sulla croce, nel momento più drammatico della sua vita, ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ha pregato per i suoi nemici. Così pure ha fatto Stefano, il primo martire della storia. Così chi crede non può essere geloso e non è contento per un'ingiustizia. C'è scritto che tollero ogni cosa, spero ogni cosa, sopporto ogni cosa, perché queste sono caratteristiche di Gesù stesso e di Dio. Insomma, fratelli, qui ce n'è in abbondanza per fare un bel esame di coscienza e per vedere se la fede che diciamo di avere ha operato in noi. Perché è l'unico modo, io credo, per cui la fede possa operare, attraverso l'amore. Noi non possiamo andare a spostare un monte. A che scopo spostiamo un monte? Noi spostiamo un monte se questo serve per la benedizione di un'altra persona, per la testimonianza di Gesù. Allora il Signore ci permetterà di spostare un monte. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita. Perché noi da questa parte, sulla terra, siamo come dei bambini che dobbiamo imparare, però molte volte non siamo così bambini come dovremmo essere, perché sappiamo che i bambini si affidano ciecamente al loro genitore, senza mettere in discussione nulla. E quindi quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino, nel senso che noi pensiamo di sapere com'è dover vivere, com'è dover dire agli altri di fare, di comportarsi. E io credo che quando facciamo così è tutto sbagliato. Perché è scritto che nessuno insegnerà al proprio fratello, fai così, ma è Dio stesso che insegnerà a ciascuno di noi. È solo l'amore di Dio che ti dà la tranquillità, la pace, le parole giuste al momento giusto, fare le cose giuste nel momento giusto, perché è Dio che opera in te, non sei tu, fratello, che opera. Poi sappiamo che Gesù, quando era provocato, rispondeva con una parola dolce. Quando era perseguitato, c'è scritto che lo cercavano per farlo morire. E lui cosa faceva? Se ne andava. Non contendeva con te, Gesù. Se ne andava da un'altra parte. Però molti l'hanno seguito. C'è scritto che lui li ha guariti tutti. Se questo non è amore, io non so che cos'è l'amore. Non ho capito nulla. Insomma, abbiamo un esempio più che valido da seguire. E lasciamo che il Signore ci istruisca attraverso il suo Santo Spirito e faccia sì che possa uscire Gesù nella nostra vita, che non lo teniamo sempre nascosto come un idolo su una mensola in casa, ma che possa finalmente emergere nella nostra vita. L'amore di Dio col quale siamo stati chiamati. E se abbiamo capito qualcosa dell'amore di Dio, fratelli, smettiamo di peccare, smettiamo di pensare a cose vane, smettiamo di comportarci come dei bambini in fede, che qualsiasi cosa ci irrita, ci urta, questo mi ha fatto torto. E questo va avanti per anni. Un credente non si ricorda più le cose passate, anche i torti subiti se li dimentica, perché l'amore di Dio l'ha guarito, ha guarito, e fa guardare avanti, anzi, sopporta con pazienza un torto subito, come Gesù ha sopportato per la gioia che gli era posta dinanzi. Facciamo nostre queste parole e questo incitamento all'attaccarsi a Gesù, sua figura. Perché noi, fratelli, non dobbiamo avere fede in una religione. Questa è la religione giusta. Sono uscito dalla religione passata e grazie a Dio sono entrato nella religione giusta. Sbagliato. Quattro. Perché? Due. Le date giuste. Due. Perché il Signore vuole liberarci anche da queste cose. Vuole che siamo degli uomini che cresciamo alla statura perfetta di Cristo, uomini e donne in senso, nel senso completi, di nulla mancanti, affinché possiamo testimoniare con la nostra vita quanto bene ci ha fatto il Signore, quante meraviglie ha fatto il Signore nella nostra vita. E noi molte volte, perché diamo sempre conto al rancore, all'irritazione, alla gelosia, e guarda quello come mi ha parlato, guarda quello come mi ha visto, e guarda quello. Ma il Signore, scusate il termine, non voglio dire una cosa grezza, non gli importava di queste cose. Il Signore guardava avanti, cercavano di farlo morire e lui andava in un'altra città. Che impariamo una volta per tutte che l'amore di Dio è un dono e noi lo riceviamo senza nessun merito. È per questo che il fratello che ha scritto la canzone, solo fidando del divino amore, solo fidando, ma fidando vuol dire che ci credi veramente, che riponi la tua fiducia in Dio e non negli uomini, e non in te stesso, nelle tue capacità. Cerchiamo una volta per tutte di fare nostra questa verità, di farla nostra e di partire e di correre su questa strada che il Signore ci ha posto davanti, affinché sia Lui ad emergere e non noi. Davide ha scritto un salmo meraviglioso che in questo tempo sto leggendo tantissimo, il salmo 27, Perché Davide, a differenza di Saul, era un uomo dal cuore di Dio. Saul aveva paura degli uomini, voleva essere apprezzato dagli uomini e quindi commise i suoi primi peccati perché il popolo iniziava ad andarsene e lui si trovava con pochi soldati di fronte ai Filistei, che erano 30.000, loro erano solo 3.000 e non avevano armi gli ebrei. E quindi cosa ha fatto? Mi sono fatto forza. Ecco, questo non deve essere per un credente. Ha offerto il sacrificio, anche se sapeva, e tutti sapevano all'epoca, che il Signore aveva scelto Samuele per poter essere giudice di Israele e per poter fare i sacrifici. Io non mi devo fare forza, fratelli. Non me la devo fare forza. Perché vi leggo cosa diceva Davide, solo per che lui ci credeva veramente. E quindi anche noi dobbiamo crederci. Se non ci crediamo, dobbiamo vergognarci e correre al Signore per andare a riparare il prima possibile la nostra poca fede. È il Salmo 27. Leggo i primi versetti, i primi tre. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è la rocca forte della mia vita. Nell'altra versione dice il baluardo. Di chi avrò paura? Quando i malvagi, i miei nemici e avversari, mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Amen. Sia
Amen.
ringraziato il Signore degli eserciti, che si è incarnato in Gesù Cristo e ci ha dato la possibilità di accedere in queste meraviglie. L'Eterno è la roccaforte della mia vita. Sia così anche per noi, fratelli, d'ora in poi e per sempre, costi quello che costi. Amen.